Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Qual è la forza più grande e potente del mondo? Simone.
Dio.
Sì, ok, Dio. Ma fra le cose a cui hanno accesso gli uomini? Manu sa la risposta. Sta sorridendo. E qual è?
L'amore.
L'amore è la forza più grande del mondo? Pensate. Può spingere una persona a fare l'impensabile, a soffrire, a superare grandi ostacoli per portare beneficio alla persona che ama. Ho sentito dire che per portare a luce un bimbo, le mamme ne soffrono, è vero? Ma lo fanno con amore. E sapete perché? Adesso viviamo in un mondo malvagio che ha influenzato, ma negli anni una mamma, dopo aver partorito un figlio con tutto quel dolore, dice: mai più voglio un figlio, o negli anni volevano ancora altri figli pur avendo tante sofferenze, non solo nel parto. E cosa spinge una donna di dire: ah, sono disposto ad accettare quel dolore? Cosa spinge? L'amore è potentissimo. L'amore è il più grande dono che esiste. Chi è amato è benedetto. Cosa vale di essere famosissimo, di avere tanti soldi, ma nessuno che ti ama? E vi dico una cosa, le persone famose mica che sono amati dai loro tifosi. Assolutamente. Non sono amati. Ma cosa serve essere ricchissimo, avere grandi poteri, avere tanti tifosi, ma non essere amato da nessuno? Cosa serve? È bella quella vita? È bruttissima quella vita? Come si può misurare l'amore? Qual è il metro per poter misurare l'amore? Beh, non si può mettere nessuna bilancia che pesa X chilogrammi, quindi come si misura l'amore? Avete qualche pensiero?
Con gesti, azioni.
Come?
Con gesti, azioni.
Sì, e si misura in base a quanto uno è pronto a soffrire per poter amare. Per, uso soldi come esempio, un riccone, miliardario, che vede una persona bisognosa e dice al suo amministratore: dagli 1.000 euro, un povero, che è proprio per lui 1.000 euro è tanto, ma questo è un miliardario, e gli dà 1.000 euro. E poi c'è un uomo poverissimo che vive per strada, cioè non ha casa, vive per strada, e spesso va giorni senza mangiare, e poi riesce a riprendere qualcosina e mangia un po'. E un uomo gli dà 100 euro. 100 euro. E lui sta andando al supermercato per prendere il cibo. E vuole comprare anche una coperta perché sta dormendo al freddo. E vede uno e sente un uomo parlare per telefono dicendo: non ho i soldi per quella medicina per mio figlio. E questo uomo, che è stato vari giorni che non ha mangiato, ed è stato notte dopo notte che dormi nel freddo, dice: uomo, scusami, voglio darti questo 100 euro. Chi ha dato di più? Quel riccone che ha dato 1.000 o quel uomo per strada che ha dato 100? Chi ha dato di più? Chi ha dato di più? Grazie. Eh sì, ho visto uno che hanno filmato un, come si chiama, un uomo senza tetto, una, Come? Clochard, francese. In italiano come si dice? Come? Un senza tetto. Ho visto che uno ha trovato un senza tetto che proprio era messo male e gli ha dato $100, che è come 100 euro, e poi questo è andato a comprare cose, una coperta, un sacco a pelo del cibo, ed era sulla sua panchina, e questo uomo va a lui e si siede vicino e parla per telefono, finge, oh, mi dispiace che, ma non ho soldi per comprare medicina per la mia bambina. E questo senza tetto dice all'altro uomo, scusami per intromettermi, ma potresti restare qui? Sì, e prende tutte le buste e va via, torna al negozio, prende i soldi indietro e torna, dà $100 a quell'uomo. Questo senza tetto. Il tuo amore è così? Tu vedi i bisogni e dici, ma no, io sono preso, non ho tempo, sono troppo preso. L'amore si misura con la grandezza e la sofferenza che uno è disposto a fare. E chi ha sofferto più di tutti? Gesù Cristo. Gesù Cristo ha sofferto. Allora, quando pensiamo alla sofferenza di Gesù, a cosa pensiamo subito? Giustamente, cosa?
La croce.
Ma non ha solo, non ha sofferto solo sulla croce. Gesù ha sofferto moltissimo oltre a solo la croce. E io vorrei considerare qualcosa dell'amore di Gesù visto nella sofferenza, perché Gesù avrebbe potuto non soffrire niente. Aveva la capacità di rifiutare la sofferenza. Quindi, siamo sotto la Pasqua. Questa è la settimana che domenica Gesù è entrato a Gerusalemme e tutti dicevano, Osanna, Osanna, figlio di Davide! E lui sapeva, sì, ma venerdì chiederanno per me di essere crocifisso. E Gesù aveva una settimana con tanta angoscia che ha subito ben volentieri per poter salvare i peccatori come noi. In Isaia 53:3 vi leggo, disprezzato, questo parla di Gesù, disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza. Gesù viene descritto come conoscitore della sofferenza, perché Gesù ha conosciuto ogni forma di sofferenza. Allora, se uno dice, ma non ha mai partorito perché non era una donna, no, ma il dolore del parto è un dolore fisico. E Gesù ha conosciuto il dolore fisico. Qualunque tipo di dolore, Gesù ha conosciuto ogni tipo di dolore. In Ebrei 4:15 leggiamo di Gesù, infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma abbiamo un sommo sacerdote che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. E la parola tentato in greco è uguale tentato e provato, è la stessa parola. Gesù è stato tentato in ogni cosa come noi. Qualunque sofferenza che hai tu, Gesù ha avuto quel tipo di sofferenza. Allora, sofferenza fisica può arrivare in mille modi, ma dolore fisico è dolore fisico. Gesù ha avuto tremendo dolore fisico, ma anche ogni altro tipo. Allora, stasera vorrei vedere alcune delle sofferenze di Gesù che lo permettono di avvicinarsi a noi in ogni nostra sofferenza. Che dice che è un sommo sacerdote che può simpatizzare con le nostre infermità. Cioè lui capisce ogni dolore, lui capisce a fondo e può venirci accanto. E io prego che vedendo questo e capendo che non doveva soffrire, ha scelto di soffrire, a differenza da noi, prego che questo ci aiuterà a capire più l'amore di Dio per noi. Allora, per iniziare, consideriamo quando Gesù entrò in Gerusalemme seduto sul suo puledro, la domenica. Voglio leggere insieme Luca 19, da 35 a 44. Allora, ricordate le profezie che il re, il Messia, sarebbe entrato a Gerusalemme sopra un puledro. Gesù aveva mandato i discepoli nella città di prendere questo asino con suo puledro. Hanno fatto, hanno portato a lui e lui si è montato per entrare in Gerusalemme. E leggo da 35. Lo condussero allora da Gesù e, gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E mentre egli avanzava, stendevano le loro vesti sulla strada. E quando egli fu vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni farisei fra la folla gli dissero: maestro, scrivi i tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. Allora, voglio andare avanti, ma prima, mentre vado avanti, notate il cuore di Gesù. Come si sentirebbe? Tutta la folla sta gridando: Osanna! Osanna! Gridando, senso bello. Come si sentirebbe una persona normale? Bene o male? Ma Gesù amava. Amava le persone che stavano per crocifiggerlo. Allora, leggiamo quello che è successo. Lui sta sopra questo puledro, entrando in Gerusalemme, la folla sta gridando grandi cose belle di lui. E versetto 41, e come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo: ma scusami, piangeva? Sì, ma perché piangeva? Ascoltate quello che diceva. Oh, se tu, proprio tu essendo la città, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace. Ma ora esse sono nascoste ai tuoi occhi, poiché verranno sopra di te giorni in cui i tuoi nemici che faranno che ti faranno degli argini attorno, ti accerchieranno e ti assedieranno da ogni parte e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Cosa vuol dire Gesù quando dice non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata? Visitata da chi? Dal Messia. Ma lo stanno chiamando Messia. Non avevano capito. Cosa vuol dire veramente? E poi lo stavano per crocifiggere. E lui, a lui non importava che la gente acclamava lui. A lui importava che questa gente sarebbe punito. E lui piangeva. Piangeva. Perché Gesù amava le persone di Gerusalemme, era pieno di dolore per loro. Era venuto a salvare e loro non volevano la salvezza. In che senso possiamo applicare quello alle nostre vite, che Gesù ci capisce? È mai successo che hai amato qualcuno e hanno respinto il tuo amore? Allora, voi che avete figli ancora piccoli, ma io conosco parecchie famiglie con figli grandi che hanno respinto l'amore dei genitori. Ho conosciuto coniugi che uno ha respinto l'amore dell'altro. Cioè, è successo in tanti rapporti. E se tu dovessi avere quello, Sappi che Gesù conosce quell'amore, quel dolore. Perché Gesù ha sofferto il rifiuto. Ha conosciuto il rifiuto del suo amore. Allora, passiamo ora a vedere il dolore che Gesù aveva quando entrò nel Tempio e vide quello che doveva essere una casa di preghiera, che era piuttosto una casa di ladroni. Gesù aveva un cuore che ardeva con zelo per la gloria del suo Padre. Quindi, vedere questo modo in cui Dio fu terribilmente disprezzato, lo era un dolore terribile. Leggiamo di questo Matteo 21, 12, 13. Gesù voleva vedere il Padre glorificato e vedere questo peccato nel Tempio lo turbava, lo faceva soffrire. Leggo in Matteo 21, 12, 13. Poi Gesù entrò nel Tempio di Dio, ne scacciò tutti coloro che nel Tempio vendevano e compravano e rovisciò le tavole dei cambiavalute e le sedi dei venditori di colombi. E disse loro, sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Il suo cuore ardeva. Era turbato, questo lo aggravava terribilmente. Soffriva. Non saremo mai, era deluso di quello che queste persone avevano fatto nel tempio suo. Non saremo mai noi delusi dalle scelte degli altri quanto Gesù. Perciò Gesù conosce anche quella sofferenza e può simpatizzare con noi pienamente. Arriviamo a giovedì sera, domani sera, per questa settimana, l'ultima cena. Allora, Gesù sa, infatti dice ai discepoli, questa è l'ultima volta che mangerò con voi, finché non entra il nuovo regno. Loro non capivano, ma lui sapeva. Noi stiamo mangiando insieme, ma non mangerò mai più la cena con voi, mai più. Lui sapeva, dopo cena, andiamo al giardino dove devo pregare, e poi arriverà la folla di questi capitani delle guardie, eccetera, mi arresteranno e mi porteranno ad essere maltrattato, schernito e poi crocifisso la mattina dopo. E lui sta a cena. Gesù aveva mai detto agli apostoli che sarebbe maltrattato, ucciso? Aveva mai detto prima? Tante volte, ma lo dice ancora. E quello che voglio notare è il comportamento degli apostoli. Lui sta dicendo loro, stanotte mi prenderanno. Allora, se gli apostoli lo amano, come reagiscono? Oh Gesù, notate la loro reazione. Leggo Luca 22 da 14 a 24. Luca 22, 14, 24. E quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e 12 apostoli con lui. Allora egli disse loro, ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché tutto sia compiuto nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse, prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vite finché il regno di Dio sia venuto. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto del mio sangue che è sparso per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Certamente il figlio dell'uomo se ne va, come è stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Una contesa. Sai cosa vuol dire una contesa? litigio. Stavano litigando. Io sarò il più grande. No, no, io sarò più grande. No, io sarò più grande. Gesù sta dicendo, stanotte morirò. Allora, io sarò più grande nel regno. No, io sarò più grande. Il cuore per Gesù, dove era? Sapete come è questo? Immagina un padre che chiama i figli. Figli, sto morendo in base a quello che mi dicono i dottori, morirò stanotte. E poi fra di loro, lui sta lì a letto e sente loro litigare. Allora io voglio la parte più grande dell'eredità. No, la voglio io. No, la voglio io. Come si sentirebbe quel padre? Che dice ai figli, sto per morire. E loro, davanti a lui, litigano su chi può avere più dell'eredità. Come sarebbe il cuore del padre? E questo stavano facendo gli apostoli di Gesù. Allora, ditemi voi se aveva sofferenza. Pensate al cuore di Gesù. Lui parlava della croce e loro parlavano di chi poteva avere il ruolo più importante. Parliamo di sofferenza. Quanto il suo cuore era spezzato, era aggravato. Quanto avrebbe desiderato qualche parola di comprensione, di consolazione, di stare accanto a lui. Ma non ha ricevuto. Invece la loro reazione, vi leggo ancora, e tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Che disprezzo dai discepoli! Erano, chi era vicino a Gesù? La famiglia aveva detto che Gesù era fuori di testa. I fratelli in Giovanni 7 lo avevano disprezzato. La mamma e i fratelli lo avevano visto fuori di testa, i fratelli hanno disprezzato lui. Lui aveva i discepoli, aveva solo loro. La maggioranza dei discepoli in Giovanni 6, la maggioranza lo avevano abbandonato. Aveva i 12. E durante la cena, ho 12, ma uno di voi mi tradirà. E questi 11 fedeli fanno litigio, chi sarà più grande? Quanto grande era la sofferenza di Gesù? Quando capita nella tua vita che gli altri ti deludono, forse le persone più vicine a te, sappi che Gesù è stato deluso molto più di te. Egli meritava tutto da loro. Meritava che gli apostoli fossero concentrati su di lui. Quando quello che noi meritiamo non è quello, perché abbiamo peccato anche noi. Lui meritasse il loro amore. Aveva dato tutto loro finora, ma non lo stavano amando. Quindi, se tu dovessi subire qualcosa, sappi che Gesù ha subito di più e può essere un grande sacerdote che può simpatizzare con te. Lui capisce. Poi, ancora alla cena, c'è Pietro. C'è Pietro. Conosciamo la storia, ma voglio notare che triste per Gesù vedere l'orgoglio di Pietro. Allora, durante l'ultima cena, dopo che Gesù aveva parlato della sua morte, dopo che aveva condiviso il calice e il pane per simbolizzare la sua morte il giorno dopo, dopo aver annunciato che uno di loro, che sarebbe Giuda, lo avrebbe tradito, Gesù dichiara a loro che saranno tutti scandalizzati, che è una parola che vuol dire inciampati, farà cadere. Voi tutti cadrete stasera. Pensate alla tristezza di Gesù per dire tutti cadrete stasera, tutti mi abbandonerete stasera. Che cuore. Ma peggio di quello, cos'è peggio di quello? La reazione di Pietro. Dice effettivamente agli 11, voi tutti cadrete stasera. E Pietro? Oh Signore, che triste per te. No, cosa fa? Matteo 26, 31. Notate la reazione di Pietro. Oh fratelli, cari fratelli, stasera tutti cadrete. Mi abbandonerete. Lo dice. Voi mi abbandonerete. E così dicono. Oh Gesù, no. No, non dice così. Ascoltate. Allora Gesù disse loro, voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. E Pietro? Allora Pietro rispondendo gli disse, quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai. Gesù gli disse, in verità, Pietro, in verità, ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinegherai tre volte. Pietro gli disse, anche se dovessi morire con te, non ti rinegherò. Lo stesso dissero anche tutti i discepoli. Come quel cuore di Pietro. Orgoglio? C'è orgoglio? Quell'orgoglio era un coltello nel cuore di Gesù. Pensate, Pietro stava dicendo, tu sbagli, Signore. Non è come dici tu. Pietro, mi rinegherai. No, Gesù, non ti rinegherò. No, tu mi rinegherai. No, Gesù. E quante volte il nostro orgoglio ci fa reagire così. Siamo colpevoli non solo di aver rinnegato Gesù, siamo colpevoli di voler vantarci di quanto siamo forti. Siamo, il nostro orgoglio ci porta ad agire come Pietro. Non vogliamo vedere la nostra debolezza. Nonostante Pietro negava che avrebbe peccato in questo, peccò proprio come Gesù aveva detto. Quando Gesù fu portato nella casa del sommo sacerdote, Pietro e Giovanni lo seguirono. E leggiamo di quello che è successo in Matteo 26, 69 a 75. Poi aggiungerò un dettaglio da Luca 22, prima Matteo 26 da 69. Ora Gesù è dentro la casa del sommo sacerdote o il suo, come si chiama? Genero, sì. Come si chiama? Suocero. E lo stanno interrogando tutto e Pietro e Giovanni stanno lì dentro ascoltando tutto nel cortile. Ora Pietro sedeva fuori nel cortile e una serva si accostò a lui dicendo, anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo, non so di cosa stai parlando. Allora egli uscì nell'atrio. Un altro lo vide e disse a quelli che erano lì, anche costui era con Gesù il Nazareno. Ma egli di nuovo lo negò con giuramento dicendo, io non conosco quell'uomo. Poi dopo anche gli astanti accostatisi dissero a Pietro, certo anche tu sei uno di loro, perché il tuo parlare ti tradice, il tuo accento. Tu hai un accento di Galilea come Gesù. Allora egli cominciò a maledire e a giurare dicendo, io non conosco quell'uomo. E in quell'istante il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte. Ed egli uscì e pianse amaramente. Che terribile quell'orgoglio di Pietro, poche ore prima. Gesù lo aveva detto per prepararlo, per aiutarlo ad essere umile e aggrapparsi a Dio. Invece, no, io non lo farò. E quanto noi cadiamo. Ma in Luca aggiunge un dettaglio. Un dettaglio. Perché abbiamo spiegato altre volte che dal cortile della casa si vedevano tutte le stanze, non c'era vetro come noi, e Gesù evidentemente era appena dentro una stanza verso la finestra e lui gira e leggo la terza volta che Pietro lo sta negando. Ma Pietro disse, oh uomo, non so quello che dici, E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò e il Signore Gesù, voltatosi, guardò Pietro negli occhi. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Gesù forse era più vicino di noi. E Gesù gira e Pietro lo guarda dentro e Gesù lo guarda dicendo: ti avevo detto, ti avevo detto. E Pietro era afflitto, ma come era il cuore di Gesù di sentire Pietro giurare: non lo conosco. Come era il cuore di Gesù? Quanto era doloroso. Poi Gesù si trova davanti ai capi dei giudei, lo stavano disprezzando, negando che lui è il figlio di Dio, lo mettono la benda e gli danno botte, i soldati anche: ehi, ma se tu sei profeta, dici, chi ti ha percosso? E lo facevano il tutto per disprezzarlo, ma lui poteva distruggerli con una parola, ma non voleva, perché voleva andare alla croce. Allora, voleva andare alla croce, era disposto a soffrire. Così abbiamo detto che è il metro di amore. Come si misura l'amore? Quanto uno è disposto, pronto a soffrire. E lui stava soffrendo tutto questo, che avrebbe potuto dire no, ma lui no. In Isaia 53 dice che era come un agnello davanti a macello, che non apriva bocca, perché voleva salvarci. Ma voglio tornare indietro. L'ordine qui non è giusto. Voglio menzionare nel giardino. Allora, c'era la cena, poi sono andati al giardino di Getsemani e ho saltato quello. Voglio tornare indietro. Il cuore di Gesù era angosciato, che dice: appena finisco a pregare vengono a arrestarmi, e inizia tutto. E lui desiderava una cosa. Cosa desiderava? So che davanti a me c'è la croce, ma almeno una cosa desidero. Cos'era? Dai discepoli, che loro vegliassero con lui. Diceva: almeno statemi vicino. Allora, quando tu hai qualche grande dolore, a te servono 1000 grandi discorsi o a te serve una persona che si siede accanto e ti abbraccia? In certi momenti di dolore non ti servono grandi discorsi, ti serve chi ti abbraccia, chi ti sta accanto. Gesù voleva quello. Io so che devo portare questa croce, ma state con me, state con me. Ok? Ascoltiamo quello che succede. Leggo da Matteo 26, da 36. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E prese con sé Pietro e 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora egli disse loro: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. È andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate, pregate, per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Poi tornato di nuovo, li trovò che dormivano, perché i loro occhi erano appesantiti, e lasciateli. Si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse loro: da ora in poi dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Voleva quel poco di appoggio. Quel poco di appoggio. Non c'era nessun altro. La famiglia lo aveva abbandonato. La maggioranza dei discepoli voleva che Pietro, Giovanni e Giacomo stessero con lui vegliando. E loro hanno dormito. Era isolato, solo. E quindi se mai ti senti solo, non ho nessuno. Sappi che Gesù conosce cosa vuol dire non avere nessuno, ma tu non sei senza nessuno. Chi hai tu che Gesù non aveva? Tu hai Dio con te. Tu hai Dio con te. E perché Gesù ha fatto questo? Perché ha detto non la mia volontà ma la tua? Perché ha fatto questo? Che sofferenza, perché ha fatto? Per amore nostro, per amore nostro. In realtà ci sono tanti altri tipi di sofferenze che Gesù subì. In Marco 3 impariamo che la famiglia pensava che egli fosse fuori di testa. I farisei dicevano che lui aveva un demone e che compiva miracoli per potere di Satana. Gesù conosceva la fame, la stanchezza, conosceva molto bene cosa vuol dire essere odiato tutti questi anni di ministero, e quindi conosceva già tutte quelle sofferenze. E quella notte fu oltraggiato, disprezzato dai sacerdoti, i farisei, poi dai soldati romani, e poi i soldati lo hanno inchiodato alla croce dopo averlo tormentato. E poi Gesù era appoggiato alla croce, appoggiato nudo alla croce davanti alla folla. Quindi anche la dignità di essere coperto, no, soffriva in tutti i sensi. Tanti di quelle botte che non poteva neanche portare la croce, e quindi era messo già malissimo, arriva lì appoggiato alla croce, una sofferenza terribile. È scritto in Marco 15, vi leggo io, ora l'ora terza, era l'ora terza quando lo crocifissero, ora terza, inizia alle 6 di mattina, le 9 di mattina, e Gesù era lì 3 ore, prima di mezzogiorno, poi 3 ore dopo mezzogiorno, e in quelle prime 3 ore la gente era sotto, così dicevano, perfino i 2 ladroni lo hanno disprezzato, poi alla fine uno ha creduto, ma tutti i 2 ladroni e tutta la gente sotto, e leggo lì in Marco 15, 29, e coloro che passavano, appena sotto di lui, e coloro che passavano lì vicino lo ingiuravano, scuotendo il capo, dicendo, tu che distruggi il tempo e in 3 giorni lo riedifichi, salva te stesso e scendi giù dalla croce. Similmente anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano tra loro, ha salvato altri? E non può salvare se stesso. Il Cristo, re di Israele, scende ora dalla croce affinché lo vediamo e crediamo, proprio disprezzando. Ma lui è il Cristo. Ma non poteva scendere perché doveva compiere la salvezza. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo ingiuravano. Poi è venuta l'ora sesta, mezzogiorno, quindi dalle 9 a mezzogiorno tutta questa gente lo disprezza. E poi succedono cose che terrorizza tutti. Poi è venuta l'ora sesta, mezzogiorno, si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona, fino alle 15. E all'ora nona Gesù gridò a gran voce, Elohi, Elohi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? 3 ore di terribile sofferenza fisica e essere disprezzato dalla gente. E poi 3 ore di subire l'ira di Dio, per quel buio era il giudizio di Dio su Gesù per i peccati di tutti coloro che Dio avrebbe salvato. Gesù fu abbandonato. Perché mi hai abbandonato? Fu abbandonato da Dio. Nessun uomo che crede in Dio Venezia di Gesù sarà mai abbandonato, ma Gesù è stato abbandonato. Nessun uomo che si aggrappa a Gesù come Salvatore mai conoscerà l'ira di Dio, ma Gesù ha conosciuto l'ira di Dio. Leggo quello che Giovanni dichiara, Giovanni 19, versetti di 28 a 30. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, quindi dopo le 3 ore della mattina e 3 ore di subire l'ira di Dio, dopo quello, sapendo che ogni cosa era ormai compiuta, sapendo che avevo pagato il debito del peccato, affinché si riempisse la scrittura, disse, Osette. Ora c'era là un vaso pieno di aceto. Inzuppate dunque una spugna nell'aceto e postala in cima ad un ramo di soppo, gliela accostarono alla bocca. E quando Gesù aveva preso l'aceto, disse, è compiuto! E chinato il capo, rese lo spirito. Giovanni 10, 18, nessuno può prendere la mia vita, ho il potere di riporla e ho anche il potere di riprenderla dopo, ho il potere di riporla, rese lo spirito. Ma cosa vuol dire è compiuto? Ricordate? Era quello che, per modo di dire, in banca, quando faceva l'ultima rata sul mutuo, loro timbravano, è compiuto, è pagato, non c'è più debito. E Gesù sta dicendo, il debito del peccato, ho pagato tutto. Ho pagato tutto il debito per tutti coloro che mai saranno salvati. Essere appeso a quella croce era una sofferenza inconcepibile per noi, ma infinitamente peggio di quello disprezzo e di quel dolore orribile c'era essere abbandonato dal Padre, subire l'ira di Dio per i nostri peccati. Tu non avrai mai nessuna sofferenza simile a quello. Mai. E ha sofferto per te se tu ti aggrappi a Gesù come Salvatore. Ricordati che i veri dolori sono quelli che dureranno tutta l'eternità. Un dolore infinito, un dolore costante, un dolore eterno. E questo ha subito Gesù sulla croce. E chi è in Cristo non avrà mai quel dolore da subire. E lodo Dio che Gesù ha sofferto per noi volontariamente, non solo sulla croce, ma in tanti altri modi, come abbiamo visto alcuni in questo studio. E per questo, in Isaia 53 abbiamo letto che Gesù è il conoscitore della sofferenza. Quindi non devi mai credere, ma nessuno capisce. Gesù capisce. Gesù capisce. È il nostro sommo sacerdote. Abbiamo detto che abbiamo un grande sommo sacerdote che può sintetizzare con le nostre infermità. Grazie a Dio. E lo fa. E soprattutto ricordati di questo, che Gesù fece tutto quello per amore. Allora, si misura l'amore con quanto uno è disposto a soffrire. Gesù era disposto a soffrire tutto quello. Per amore nostro. Per amore nostro. Se tu riconosci, Signore, io ho peccato contro di te e tu sei santo, il mio peccato mi separa da te, ma Gesù Cristo è andato alla croce. È andato alla croce per pagare il debito, anche il mio debito. Se tu ti aggrappi a Gesù, ti ravvedi, quella sofferenza era per te. Era per te. E lui ha sofferto per far sì che tu non dovrai mai soffrire l'ira di Dio. Ci sono sofferenze in questa vita? Non quanto Gesù, ma sofferenze ci sono. Ma Gesù sta con chi crede in lui. E non avrai mai una sofferenza di nessun tipo che non ha conosciuto Gesù molto di più. E lui è un nostro sommo sacerdote che simpatizza con noi. Voglio ringraziare Dio per l'amore in Gesù Cristo, che ha subito tutto quello per salvarci e per farci arrivare davanti a Dio. Preghiamo. Padre, grazie. Che parole povere. Cosa possiamo dire davanti ad uno che ci ama così tanto, che ha sofferto così tanto per salvarci, per pagare il nostro debito? Aiutaci a comprendere di più le sofferenze di Gesù. Aiutaci a comprendere che non dovremo mai soffrire nulla senza che ci sia Gesù, che conosce perfettamente quella sofferenza e può sintetizzare con noi e sostenerci, appoggiarci, fortificarci. Aiutaci a comprendere che se siamo in Cristo mai conosceremo la tua ira, perché Gesù ha preso la tua ira al posto nostro. Oh Padre, grazie per un amore così immenso, infinito, un amore eterno. Grazie. È tanto vero, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Che prezzo, siete stati comprati a caro prezzo. Grazie perché Gesù ci ha riscattati a caro prezzo. Aiutaci a comprendere di più l'amore che hai per noi in Gesù Cristo. Ti prego questo. Grazie che hai accettato quel suo sacrificio. Lo hai risuscitato dai morti e lui regna adesso e ritornerà. Grazie nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.